Ecco, chiediamo la luce allo Spirito Santo, perché la parola che Lui presenta a noi entri nella nostra vita e ci possegga. Una domanda che ci facciamo è questa: mentre ascoltiamo la parola di Dio ed ora la meditiamo insieme, siamo puri di cuore? Vogliamo veramente ricevere questa parola e farla diventare nostra vita? Cioè, siamo veramente sinceri nei confronti della parola di Dio? Vogliamo veramente quello che il Signore ci ha chiesto, cioè la conversione del cuore, perché Lui entri nella nostra vita? Penso sempre più, e ve lo dico a tutti, che il cuore dell'uomo è tanto piccolo, benché tenda a cose grandi. Bisogna sostituire il cuore dell'uomo con il cuore di Dio, perché noi possiamo entrare in quell'infinito d'amore che è Dio, dove allora è possibile ciò che all'uomo è impossibile, e dove c'è una intelligenza che all'uomo, che comprende cose che all'uomo non è dato comprendere. Noi siamo per questo, fratelli miei, sostituire davvero il nostro cuore con il cuore di Dio. Ma lo vogliamo davvero? È impossibile se noi non lo vogliamo, perché colui che ha creato te senza di te non salverà te senza di te. E il suo amore si manifesta in questa ricerca di un'adesione libera da parte della persona umana. D'altra parte, quale adesione sarebbe se non fosse libera? Oggi nella parola il Signore ci propone qualcosa di veramente profondo, e la limitatezza del tempo non permette certamente di analizzare a fondo quello che ci viene detto dal Signore. Anzitutto, nella prima lettura ci viene presentato l'uomo nella sua solitudine, l'uomo che già lavora, ci viene presentato l'uomo che già domina gli animali, ma che ancora è nella solitudine. E Dio allora dice: non è bene che l'uomo rimanga nella solitudine. Cioè, la natura dell'uomo è tale per cui non deve rimanere nella solitudine, perché è fatto per una comunione. Quanto tempo ci vorrebbe per approfondire questo? E allora il Signore presenta ad Adamo, nella immagine biblica, tolta dalla sua stessa ossa, dalla sua stessa carne, presenta la donna. E l'uomo allora gioisce, perché vede un altro essere con cui può avere un dialogo e può avere una comunione. Ed ecco allora che viene presentato l'uomo e la donna come due esseri capaci di comunione. Cioè, l'uomo e la donna sono due aspetti della stessa realtà, complementari. Dio creò l'uomo, maschio e femmina lo fece, e insieme sono quella immagine di Dio che è presente qui su questa terra. Purtroppo questa comunione tra l'uomo e la donna è stata attraverso i secoli misconosciuta, e lo è ancora tutt'oggi. E il rapporto uomo-donna, nella mentalità, nella stragrande mentalità, viene ridotto, non dico alla sessualità, ma alla genitalità, con un impoverimento e una uccisione dell'uomo e della donna, e una impossibilità di rapporti tra l'uomo e la donna. Quando l'uomo riduce il suo rapporto con la donna alla genitalità, e la donna fa altrettanto, non fa altro che uccidere quella comunione che Dio si è proposto di realizzare sulla terra, proprio come primo passo tra l'uomo e la donna. L'incontro tra uomo e donna è ben superiore a questo livello, e non è neanche lontanamente ridotto al matrimonio, ma è un modo di essere e di esistere come umanità. Cioè, l'uomo è completo nella complementarietà di questi due aspetti. Come ci appare allora terribilmente meschino la riduzione che l'uomo fa del rapporto uomo-donna, riducendolo a un rapporto di maschio e femmina. Ecco allora la infelicità umana, la incapacità del dialogo, del colloquio. Quanti sposi in realtà sono incapaci di parlarsi tra di loro? Quanti sposi sono delle persone associate per lavorare e faticare, ma non riescono a dare ai loro figli quello che è il proprio del matrimonio, cioè la comunione tra di loro per educare alla comunione le loro creature? Una comunione che rifletta la comunione che vi è fra Cristo e la Chiesa. Che povertà estrema vi è quando tra l'uomo e la donna nel matrimonio c'è una associazione di lavoro. Ma perché succede questo? Perché avviene questo? Ecco, noi dobbiamo avere un momento di attenzione nella riflessione sull'uomo, come egli è composto. Io vi ho parlato sempre, deducendola dalla parola di Dio, della concupiscenza, della superbia della vita, della concupiscenza degli occhi, cioè della bramosia del possedere, della bramosia del potere. Oggi vi parlo proprio della bramosia della carne, cioè faccio alcuni accenni. Ci dice Giovanni che tutto il mondo è posto sotto questo terribile dominio, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, la bramosia della carne, la bramosia degli occhi, la bramosia del potere e dell'affermazione. Già vi ho accennato alle altre due, oggi accenno a questo. L'uomo, bisogna avere il coraggio di dirlo, non cresce così come una pianta, ma l'uomo, oltre che essere aiutato nella sua crescita, si conquista. Perciò se non si conquista, rimane a un gradino inferiore nel suo esistere. Non è vero che il diventare uomini sia un atto gratuito. È atto gratuito dell'infinito amore di Dio, il dono della vita e un'infinità di potenzialità. Ma lo sviluppo di queste potenzialità, cioè l'attuare quello che sei dentro di te, ti è dato se tu te lo conquisti. E non è vero che tutti gli uomini raggiungono la maturità di uomini, non è vero. Hanno tutti la stessa dignità, hanno tutti la stessa grandezza, hanno tutti gli stessi diritti, però hanno anche tutti quanti il terribile potere di schiacciare l'uomo e di distruggerlo. E noi dobbiamo avere il coraggio di gridarlo. E non esiste uno stato, né di matrimonio, né di verginità, né di celibato, che ci salvi da questo. L'uomo ha il potere, purtroppo, di distruggere se stesso e di non crescere. Dobbiamo avere il coraggio di gridarlo questo. E se tu non diventi quello che devi essere, non andare a dare la colpa agli altri. Sempre la colpa agli altri. Ci potrà essere un coefficiente, ci potranno essere delle condizioni, ma la colpa è anche dentro di te perché hai rifiutato la verità. Hai preferito, dice Cristo, le tenebre alla luce. Io non ti condanno. Ti condanno da solo, hai rifiutato e hai preferito le tenebre alla luce. Non, cioè noi non dobbiamo scusarci avvilendoci, troppo è grande l'uomo, non si deve ridurre a un animale, a un sasso, pur grandi e infinitamente grandi nella loro dignità, ma l'uomo non è così. L'uomo ha dato all'uomo il potere di conquistare se stesso. Ed ecco allora, proprio nel campo della bramosia della carne e nello sviluppo del rapporto uomo-donna, ci sono vari livelli. Io ne indico quattro di questi livelli. C'è un livello fisiologico, in cui la persona rimane come attaccata e aggradita dalla realtà fisiologica dell'altro. E allora si lascia possedere da questa realtà fisiologica e la sua testa si riempie di queste immagini e suscita in sé queste tensioni a livello fisiologico e di piacere corporale. Allora l'uomo vede l'altro, l'altra parte di sé, ovunque essa si trova, ridotta all'elemento soltanto fisico, fisiologico. E praticamente nella sua testa non va oltre. Io credevo una volta che questo numero di uomini fosse ridotto, mi sono accorto invece che purtroppo sul piano pratico abbondano. Voi donne non vi potete mai fidare di un uomo che nel vostro incontro per prima cosa chieda la materialità. Non è un uomo cresciuto. Non è un uomo cresciuto. Non è un uomo cresciuto. Così pure una donna che praticamente si vende ad ogni persona. Non è una donna cresciuta. Bisogna avere il coraggio di gridarlo. Non è lì che si può stabilire il rapporto uomo-donna, ma quello acquista la significatività, o meglio la funzione di significatività di un rapporto infinitamente superiore. Per cui quello acquista il suo valore in un determinato e preciso ambito. Ma infelice quella donna e quell'uomo che hanno iniziato il loro cammino verso il matrimonio nel peccato. Sono degli infelici, fate quel che volete. Perché si impediscono di crescere altrove? Quando il rapporto viene imbrigliato in questa realtà, il soggetto diventa falso verso l'altro. Falso, come vorrei che parlaste voi al mio posto. E poteste voi, nell'esperienza di vita, autenticare queste mie parole. Diventa falso il rapporto. Diventa ipocrita. Perché in realtà dice di cercare una cosa, in realtà attende soltanto che arrivi qualche cos'altro. Io do sempre questo consiglio: quando due si finanziano e iniziano il loro fidanzamento nel peccato, voi non vi sposate, voi rimandate il vostro matrimonio, che non è giusto, non è giusto, non è giusto, avete sbagliato tutto dall'inizio. Forse mi troverete esagerato, non lo so, però io vi devo dire, vi dico, semmai provocherò la riflessione in voi, ma è chiarissimo però. Oh, quante volte ho sentito nei miei ormai 33 anni e mezzo di sacerdote, maledetta quella volta che, così l'ho sentito, sì, perché non è qui che il Signore ha creato, questo è un ambito di significatività, se però non siamo d'accordo sarebbe bello poter approfondire, non in una omelia, questo discorso. C'è un secondo livello, ed è il livello erotico, in cui praticamente il complesso delle qualità dell'uno emoziona l'altro. E i due si ritrovano insieme. È la femminilità dell'uomo che colpisce la virilità, scusate, la femminilità della donna che colpisce la virilità dell'uomo e viceversa. E i due allora si trovano presi da questa realtà. Ma questo livello qui è insufficiente per l'uomo. E se vi dico che la stragrande maggioranza dei matrimoni avviene a questo livello, dove praticamente si ha una emotività che viene scossa dalla realtà dell'altro, da quel complesso indefinibile di qualità che costituisce la femminilità e la virilità, e i due praticamente non riescono a superare se stessi, ma ognuno ancora prende nell'altro quello che lo completa, ma il livello è ancora inferiore, non è il livello umano. Altro che le storie, capite? E uno che è a questo livello soltanto non può sposarsi. Perché deve sposarsi se è solo questo livello? Non è giusto, non è giusto. Si mette addosso dei pesi che domani non riuscirà a portare. Terzo livello è il livello propriamente umano, perché i primi due livelli ci sono nelle bestie, soltanto che non bisogna dire che sei come una bestia, perché offende le bestie. Le bestie sono molto regolate nel loro cammino, normalmente, tranne quelle che sono in cattività dell'uomo, che hanno deviato i loro cicli e corsi naturali. Quelli che sono è il livello spirituale, cioè è il tu di lei che entra talmente nel tuo io, per cui l'io e il tu diventano un noi e non è legato a nessuna qualità, benché venga riscoperto il valore delle qualità. E non è legato alla carne, benché ne venga riscoperto il significato, ma si ha una comunione dei due, per cui i due, come dice Gesù oggi, sono, come dice la scrittura, sono una persona sola. Biblicamente carne vuol dire persona, e la persona è qualcosa di infinitamente grande. Cioè, come tu, scusate il paragone che non è esatto, come tu ami tua madre perché è tua madre e prescindi dalle qualità, dall'altezza, dalla bassezza, ma è tua madre, così tu ami lei perché è lei, ma allora o ami lui perché è lui, e i due praticamente si ritrovano in una persona sola, hanno raggiunto la maturità umana e dominano e controllano la loro vita. Come è saggia la Chiesa nel non ammettere assolutamente i rapporti prematrimoniali. È saggia, ed è profondamente saggia. Ma che umanità vogliamo? Vogliamo un'umanità che corra dietro alla moda dei tempi o a un'umanità come l'ha pensata Dio? Come saggia la Chiesa che indica questo cammino. Tu devi prima di tutto diventare uomo. Dicevo a due che mi chiedevano: Don, come devo prepararmi al matrimonio? È semplice, dico. Prima diventa uomo e prima diventa donna. Se te sei una miseria e lei è una miseria, unitele insieme, scappano fuori i miserabili. E in realtà sono destinati a vivere da miserabili, non perché lo scappino fuori. Ma diventa prima uomo, diventa donna. È mai possibile che un uomo e una donna riducano i rapporti umani tra uomini e donne soltanto a quel punto? Quando Dio ha pensato invece la complementarietà come unità del genere umano, quando ha visto un qualcosa di grande il buon Dio. Ma io dico ai ragazzi e alle ragazze, prima di legarti a un uomo o a una donna, devi, non fraintendetemi, spero che mi capite, devi amare l'universo intero. Ma se non sei diventata capace di un amore puro, come puoi legarti a una persona che esige una forza enorme e un coraggio enorme per poter vivere? Ma come puoi tu fare questo? Capisci? Allora, ecco, fratello mio, devi diventare prima uomo, prima donna, e poi potrai capire. E quando tu hai amato spiritualmente gli uomini e hai imparato ad amare così, allora potrai dire che potrai tentare quel cammino. Ma gli uomini normalmente, specialmente oggi, a 13 anni già sono chiusi e bloccati. Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da fare. Sono incapaci di amare l'infinito, di amare il mondo intero, e si seppelliscono in se stessi. Non è vero, per esempio, oggi la pubertà è precoce, rispetto al secolo scorso è 4 anni prima, ma la maturità della persona rimane ancora così. Di qui il peso enorme che i nostri adolescenti portano sopra di sé, una sproporzione tra una maturità fisica e una immaturità mentale. Quindi sono già per natura loro dei disturbati in questo senso. Fratellini miei, poi c'è il quarto livello al quale noi dobbiamo arrivare, ed è il livello soprannaturale. Il livello soprannaturale, dove tu finalmente entri nell'amore di Dio, che è creativo di bene e che è gratuità assoluta, che dona e non pretende di ricevere, e riceve perché dona, ma non dona per ricevere. È l'amore puro, è l'amore che crea la vita attorno a sé e che rende possibile l'esistenza tra gli uomini e le donne, ovunque si trovino. È l'amore soprannaturale, cioè la partecipazione all'amore infinito di Dio. Alcune altre cose veloci, perché vedo che il tempo corre, ma sarebbe così importante. Chiedetevi, fratelli miei, a che livello siamo? Nella nostra comunità, state ben attenti, ci educhiamo all'amore soprannaturale di Dio. Sì, perché favorisca l'amore anche spirituale, che può anche poi concretizzarsi nel matrimonio, ma anche in altra maniera. Ed ecco, infatti, io vi dico, che differenza c'è tra verginità e matrimonio, tra celibato e matrimonio? Che differenza c'è? Sia nel matrimonio, sia nella verginità, si deve essere capaci di un amore infinito. Non sposatevi se no, se prima non vi educate. Prima andate a scuola per diventare veramente uomini e cristiani, e poi quello è un problema che viene dopo, non prima. Allora io dico, ci deve essere una capacità di amore infinito, sia di amore spirituale, che amore di amicizia in fondo, sia amore soprannaturale, che amore che crea la fraternità. Questi due amori, portati proprio al loro massimo di sviluppo, sono presenti sia in chi si sposa, sia in chi è vergine. Che differenza c'è allora? Avviene qui la differenza. Che mentre nel matrimonio il soggetto sente che non è se stesso se non con la donna, e la donna non è se stessa se non con l'uomo, e con quell'uomo e con quella donna, nella verginità invece si ha che l'uomo e la donna sente che non è se stessa se non è del tutto direttamente con Dio. Non vi è contrapposizione, ma vi è modalità di esistenza diversa come dono di Dio. Sia lo sposo che la vergine, che il celibe, tendono tendono a Dio, ma l'uomo e la donna nel matrimonio sentono che non possono arrivare a Dio pienamente se non attraverso quella strada lì. La Vergine e invece il celibe sentono, pur sentendo tutta la realtà umana dei vari livelli di cui vi ho parlato, per grazia di Dio intuiscono che non possono essere se stessi se non in una pienezza diretta di Dio. E se la Chiesa procede bene, le due cose camminano sempre a pari passo, perché sono necessarie ambedue. Ma noi allora, prima ancora, ecco, lo ripeto, che diventare sposi dobbiamo educarci a diventare uomini e donne che sanno vivere su questa terra realizzando il mistero del regno di Dio. Questo è il punto d'incontro, realizzando una storia, realizzando una società. Ricordiamoci bene, fratellini miei, che siamo chiamati all'amore gratuito. Quando due, io oso dirlo e lo dico con forza, quando due si sposano e dopo essersi sposati si rinchiudono in se stessi, ben bene, hai capito? Quando si entra molte volte, attenti al cane, non si capisce dov'è, sei sopra sotto. Allora voglio dire, e i due si rinchiudono paurosamente, i due non erano maturi per fare il matrimonio, no, non erano adatti, non erano maturi, io dico, non erano, dovevano prima, perché proprio perché amore gratuito, proprio perché amore gratuito si apre l'infinito. Se non è amore gratuito si rinchiude tra i due, ma lasciatemelo dire, è un grado inferiore d'amore, è un grado inferiore d'amore. Un'altra cosa ancora, quando c'è un rapporto irregolare tra uomo e donna, cioè c'è un rapporto carnale e i due non sono sposati, sappiatelo sempre che c'è una involuzione della persona e i due si aiutano a vicenda ad essere, a non capire niente, a non capire niente, e si ubriacano, e si ubriacano. Non è mai giusto, mai giusto un rapporto che ha un, che è un mezzo per significare un dono d'amore infinito nel, prima del matrimonio stesso. Non è mai giusto questo. Ed ecco allora cecità. Noi dobbiamo avere il coraggio per creare una nuova civiltà, la vera civiltà dell'amore e della gioia. Così pure, fratelli miei, gli atti che la persona compie per prendere certe soddisfazioni sul suo corpo sono sempre un segno di una stasi d'amore. E se il soggetto non combatte e non lotta, finisce per rinchiudersi in un egoismo feroce che non capisce più niente. Non andare a parlare dopo di Dio perché sei incapace d'amare. È un accortacciamento su se stesso. Questo io ho detto, se il soggetto non lotta, non combatte per vincersi, è un fatto destinato quello ad essere mezzo espressivo di un amore, di un amore. Allora quell'amore supera quel bisogno o quell'amore porta in una ben rettitudine di vita a quel determinato comportamento. Ma noi dobbiamo avere il coraggio di chiamare le cose come sono. E ricordatevi, fratelli miei, che quello è uno dei peccati che più l'uomo fa fatica a confessare. Le donne poi non dico. E allora fate una buona confessione, una volta tanto, nella vostra vita. E sentirete che siete molto diversi. E avrete il coraggio di dire, Signore, mi apro all'infinito. Non è il peccato che vi deve far paura, perché allora vorrebbe dire che non avete ancora incominciato ad amare Dio. Ma è proprio la paura di perdere Dio che vi fa star lontano dal peccato e vi dà la forza di ritornare ogni volta che doveste cadere. Fratellini miei, la vita in Cristo è una novità di esistenza. Io vi supplico nel Signore, vi scongiuro, guardate, io vi dico, se siete dominati dalla carne, rompete i rapporti che avete con qualsiasi persona, perché non è giusto, o cambiate o rompete, ma non è giusto, non è giusto, perché Dio vi chiama a un altro cammino. E concludo dicendovi, ecco fratelli miei, pensate soprattutto alla responsabilità nella nostra comunità, dove abbiamo nelle case famiglie la compresenza di ragazzi e ragazze che non sono fidanzati, non sono sposati. quale atto di fiducia la Chiesa, in fondo, ha avuto nei nostri confronti. Perché è un modo di essere stupendo, ma che richiede una vigilanza e una maturità grande, in cammino. Io vi dico, fratelli miei, che siete nelle case famiglie, mai vi salga in mente di tradire questa fiducia che la Chiesa ripone in noi. È una, in fondo, delle poche. A me non costa ci siano altre, ma certamente delle pochissime comunità in cui ragazzi e ragazze vivono insieme sotto lo stesso tetto 24 ore su 24 ore, senza essere sposati, senza la grazia del matrimonio, ma solo con la grazia dell'amore infinito di Dio e della nostra vocazione che ci porta alla totale libertà di noi. Non tradite questa fiducia, mai. E qualora ci fosse la difficoltà di andare avanti, bisogna prendere delle severe misure. Certi demoni si vincono con la preghiera e con la penitenza, non con le storielle, non con le storie. Ecco, fratellini miei, andate a gridare un nuovo tipo di rapporto su questa terra tra uomini e donne, chiamati a comprendere in Cristo tutta la realtà, e a redimerla e a portarla a Dio insieme. Voi avrete notato il senso di gioia che pervade la prima lettura. Se l'avete meditata, avrete visto il senso di gioia che pervade proprio la prima lettura. Allora io vi dico, ecco, nella verginità, nel matrimonio, c'è un canto stupendo di un amore umano e soprannaturale conquistato, che dà la maturità, per cui gli esseri non si incontrano per prendere ciò che l'altro ha e soddisfa, e quindi rimane in questa maniera uno sempre nella sua eterna e mostruosa solitudine, per cui va contro l'ordine di Dio. Ma ecco, supera questo ed entra nella oblazione di sé, nell'amore oblativo che crea la vita attorno a sé. Non chiede risposta e la riceve perché non la dà, non la vuole, dico, la riceve perché non la vuole. Non la va a cercare, non è il primo motivo, è un ambito infinito, è un respiro stupendo. Pensate com'è bella allora la verginità, il celibato. Ecco, come tanti fratelli nostri hanno celebrato il matrimonio, com'è stupendo che si celebri la verginità fra tre settimane alla presenza del Vescovo nella nostra comunità. Io vi dico, se oggi sentite la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ognuno si ponga davvero con serietà di fronte a se stesso e sappia che se vuol vivere prima di tutto una dignità umana e vuol raggiungere una maturità umana e ancor più vuol arrivare alla vita in Cristo, a quell'amore creativo e di donazione totale che ha messo il Signore nel nostro cuore, con questo non si conciliano i peccati personali, e il soggetto deve vincere, deve lottare per amore del Signore. Non si conciliano i peccati tra uomo e donna laddove si trovano, non si conciliano queste cose, no, assolutamente. Come per prepararsi al matrimonio occorre un fidanzamento casto e poche smanie e poche storie. Abbiate il coraggio di chiamare per nome le persone e di dire a coloro che in fondo chiedono ciò che non devono chiedere: sei ipocrita e falso, vattene. Non abbiate paura di chiamare per nome le persone, non abbiate paura. In questo senso qui, fratellini, io vi voglio lasciare con una grande speranza. Dio ha creato, in fondo, la perla dell'universo, che è l'uomo e la donna, almeno di quello che noi conosciamo, che è l'uomo e la donna. Io vorrei che tutti voi, proprio perché poveri in Cristo, poveri di noi stessi, create un nuovo tipo di esistenza. Voi sentirete che quanto più siete puri, si dilata all'infinito il vostro amore. E non trovate remore e paure, ma soprattutto finisce una vita meschina, ripiegata su se stessa, e si entra in un respiro di un amore universale e infinito. Per Bacco, anche se mi dite che non è vero, io dico è vero quello che vi ho detto, è vero, ve lo dico nel nome del Signore. Apritevi all'infinito d'amore di Dio, e allora voi vedrete che è vero, quel che ha detto Gesù, che avrete il centuplo in questa terra assieme a molte tribolazioni, perché per vivere il più bisogna lasciare quest'altro, e allora c'è la tribolazione, ma però è stupendo. Ecco il regno dell'amicizia, il regno dell'amore, il regno della gioia, il regno della purezza. Sì, fratellini miei, e a voi ragazze, se non siete fidanzati, io vi dico ancora, non siete fidanzati, prima del matrimonio gustate e sperimentate un periodo di verginità consacrata al Signore. 6 mesi, 1 anno, consacrata, dico, proprio così, è stupendo questo, e vivetelo in questa infinita gioia.